La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
8 passate da 4 minuti, di nuovo buongiorno da Chiara Brilli in studio con voi. Tra poco mi raggiungerà, anzi raggiungerò lui negli studi di Controradio Web TV, Raffaele Palumbo per Non è finita qui, Cecilia Del Re ospite con Firenze Democratica verso il ballottaggio nel capoluogo toscano. Ma andiamo alla meteo, perché siamo in attesa, sì, non possiamo negarlo, di un certo caldo, di una certa tepore, diciamo, estivo, però c'è anche la paura di quanto caldo sarà in questi giorni da martedì a giovedì. Lo chiediamo a Tommaso Torrigiani, ben trovato, buongiorno dall'AMMA quest'oggi.
Sì, buongiorno Chiara, è confermato l'arrivo del gran caldo, già quest'oggi si prevedono temperature fino ai 35 gradi sulle pianure dell'interno, quindi anche sulla città di Firenze, in un contesto di cieli decisamente sereni, con venti ancora deboli che iniziano a soffiare dai quadranti meridionali, quindi si alza lo scirocco a preannunciare poi un ulteriore aumento delle temperature e anche dei tassi di umidità relativa. Caldo che caratterizzerà tutta la settimana, da domani i cieli risulteranno in prevalenza velati. Le temperature, si diceva, raggiungeranno probabilmente il loro picco nella giornata di giovedì, quando potranno anche essere localmente prossime ai 40 gradi, soprattutto sulle pianure dell'interno. La notte peggiore probabilmente sarà quella tra giovedì e venerdì. Con venerdì mattina avremo le temperature minime probabilmente più elevate, poi nel fine settimana probabilmente avremo l'atteso calo delle temperature, quindi un'ondata di calore sia abbastanza intensa, ma sembrerebbe di breve durata. Con questo, Chiara, direi che è tutto, se non hai domande a te la linea.
Assolutamente, ci risentiamo domani per ulteriori aggiornamenti, grazie all'AMMA. Breve pausa pubblicitaria e poi torniamo con voi.
Ritorna il Florence Dance Festival con la sua 35esima edizione, dal 20 giugno al 23 luglio a Firenze, nel Chiostro Grande della Basilica di Santa Maria Novella. Il primo appuntamento è per giovedì 20 e venerdì 21 giugno alle 21:30 dal Belgio Peeping Tom in Diptych, The Missing Door and The Lost Room. A seguire mercoledì 26 alle 21:30 dall'Irlanda Una Doherty Odd Works Navy Blue. Info e programma completo su Florence Dance Festival.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, 4 mesi di iniziative culturali con 6 eventi speciali a tema, 10 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Sponsor Toscana Energia. Estate Fiorentina 2024. Iniziativa proposta nel piano operativo della città di Firenze.
Controradio.
Diamo uno sguardo alle principali notizie di oggi. Partiamo dalla cronaca, dalla Repubblica di Firenze. Corriere sparito sulla Miata, 2 arresti, uno era in fuga. Secondo i carabinieri farebbero parte di una banda specializzata nei furti nell'alta moda. Ci sarebbe appunto una banda turco-albanese specializzata in furti e rapine dell'alta moda dietro il mistero del corriere scomparso quasi un mese fa sul Monte Amiata. Nicolas Del Rio, argentino di 10 anni, svanito nel nulla il 22 maggio scorso. La Nazione, oltre alla fotonotizia verso il ballottaggio Solleone sul voto al ballottaggio Funaro e Schmidt del 23-24 giugno, spunta il caldo. Il sociologo Scalia, che è spesso ospite dei nostri studi, peraltro anche nella nostra maratona elettorale, dice: i fiorentini voteranno, la posta in palio è alta, venerdì il confronto poi tra i candidati. E di taglio alto, Caro Vita, 366 euro in più per famiglia, Firenze nella top 10 dei rincari cari secondo l'Istat. E poi c'è un rimando sulla questione sicurezza, le spaccate delle auto maxi rissa all'Isolotto insorgono i comitati. Intorno alle 8:15 avremo proprio in collegamento Gianfaldoni del coordinamento comitati, perché promuovono i cittadini che si sono riuniti in questi comitati, in questo coordinamento, un'assemblea urgente per il pomeriggio per la serata di oggi in Piazza della Piccola a Firenze. Ne sentiremo i contenuti. E poi il caso Egonu contro Vannacci, archiviata l'accusa di diffamazione sporta dalla pallavolista Paola Egonu contro il neoletto generale Roberto Vannacci per le frasi contenute nel suo libro. Parole inopportune e improprie, ma non volontà di offendere gratuitamente. Questo sarebbe il senso dell'archiviazione dell'accusa di diffamazione. C'era stata una richiesta che è stata accolta dalla Procura di Lucca. Perché tutto questo? questo avviene sul nostro territorio e quali sono gli scenari. Lo chiediamo nel dettaglio a Giorgio Bernardini in collegamento. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno a voi. Avviene sul nostro territorio perché il generale Vannacci è toscano. Infatti la denuncia, la querela, per essere precisi, che era stata presentata dalla campionessa, da Paola Egonu, è stata presentata a Bergamo, però la competenza territoriale passa nel luogo di residenza della persona che è accusata, e Vannacci, nonostante sia nato in Liguria, risiede da tempo dalle parti di Viareggio, se non ricordo male. Comunque la procura di Lucca se ne è occupata e è arrivata a stabilire che, come hai ben letto, riprendendo le parole del dispositivo, ci fosse sì una serie di inopportunità che riguardavano la fase di Vannacci, che ricordiamolo era questa precisamente. Diceva: benché Paola Egonu abbia la cittadinanza italiana, non ha i tratti somatici tipici dell'italianità. Questa frase ha offeso Paola Egonu, ma non costituisce diffamazione. Sapete come funziona la giustizia: ad un'accusa precisa con una fattispecie bisogna poi applicare appunto il fatto accaduto, e il PM ha ritenuto che non fosse sostanzialmente passibile di essere offesa la campionessa, ma non fosse passibile di diffamazione.
Dunque, per il GIP, come dicevi Giorgio, non risulta emergere un superamento del limite della continenza che possa dirsi indicativo della volontà da parte dell'indagato di offendere gratuitamente la reputazione. Sappiamo appunto, siamo entrati nel merito di quanto possa essere delicato e anche capzioso poter individuare la diffamazione. Certo, il mondo al contrario in realtà sembra quello che sta accadendo in questa vicenda, ma hanno già annunciato battaglie legali di Egonu.
Sì, assolutamente, se lo diciamo, questo è da sottolineare, continueranno sostanzialmente a portare avanti la loro battaglia. Perché? Perché sta tutto lì, in quello che tu giustamente individuavi, nel fatto che la provocazione possa dirsi o meno a volte diffamazione. In questo caso anche tenendo in considerazione tutto quello a cui Egonu è stata esposta negli scorsi anni, anche un fuoco di fila di critiche che riguardavano persino il suo colore della pelle e la sua appartenenza alla nazionale, credo da cronista, ecco, che dovesse essere preso in considerazione il contesto, per esempio, che è un contesto molto importante. Detto questo, non solo il GIP, come dicevi tu, quindi il giudice per le indagini preliminari, ma anche il pubblico ministero hanno ritenuto che appunto il limite, la continenza appunto superata non c'è stata, ecco, rispetto alla diffamazione.
Grazie per questi aggiornamenti a Giorgio Bernardini, buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Alle 8:13 vi segnaliamo anche l'apertura del nostro sito controradio.it. A Campi Bisenzio nuove casse di espansione, meno consumo di suolo. Il Consiglio Comunale di Campi Bisenzio ha ufficialmente infatti adottato il nuovo POC, Piano Operativo Comunale, che dichiara il sindaco Tagliaferri, segna la chiusura di una stagione urbanistica iniziata nei primi anni 2000 e che tanto oggetto di attenzione, di allarme, di denuncia è stata dopo naturalmente fatta. infatti l'alluvione che ha colpito in particolare il territorio di Campi nel novembre scorso. Su controradio.it trovate anche la notizia della mobilitazione, della lettera di una parte dei dipendenti dell'Ateneo Fiorentino che chiedono stop agli accordi con Israele. In vista della seduta del Senato accademico di oggi, il Comitato dei Dipendenti e Lavoratori per la Palestina dell'Università ha inviato alla rettrice e a tutti i membri una lettera in solidarietà agli accademici di Gaza, chiedendo agli organi politici di UNIFI di sospendere immediatamente tutti gli accordi di collaborazione con gli Atenei israeliani sulla scorta di quanto già fatto dalla Confederazione delle Università Spagnole, dall'Università di Anversa, dall'Université Libre di Bruxelles e dalla Trinity College di Dublino, oltre ad altri istituti ed enti. Il comitato estensore della lettera sarà un presidio oggi, questa mattina, in piazza San Marco di fronte al rettorato, dove è stata indetta anche una conferenza stampa da parte degli studenti per la Palestina che seguiremo. Insomma, i particolari intanto li trovate rispetto a questa lettera appello sul nostro sito controradio.it. Il Corriere Fiorentino apre con l'affitto che divora gli stipendi a Firenze, maglia nera in Italia, per un lavoratore dipendente va in fumo quasi la metà della busta paga. Indagine del Sole 24 Ore dell'Agenzia delle Entrate, nel capoluogo un'incidenza del 46,5%, a Prato del 45%, la media italiana invece è del 35%. D'oggi viene reso noto anche il rapporto sull'economia toscana della Banca d'Italia che vi racconteremo. Ma vogliamo raccontarvi adesso, abbiamo dato un'anticipazione dell'assemblea promossa dal coordinamento dei comitati cittadini dopo i nuovi casi di vandalismo e criminalità a Firenze. Leggevamo di taglio alto anche stamani dalla Nazione le spaccate delle auto maxiris all'isolotto, insorgono i comitati. Chiediamo particolari al coordinatore del comitato del coordinamento dei comitati, Simone Gianfaldoni, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori.
La situazione sta peggiorando, Gianfaldoni, nonostante tutti gli appelli, le mobilitazioni e anche qualche strumento messo in campo dall'amministrazione. Come ci dà una fotografia dal punto di vista proprio di come viene vissuta dai cittadini e dai commercianti al momento?
Ma è vissuta come ormai tutti voi, gli organi di stampa riportano tutti i giorni, e è preoccupante. È un, secondo noi, è un'escalation che sta aumentando sempre più. Poi adesso sta aumentando, come deve essere tutti gli anni, è arrivato il periodo estivo e c'è anche ancora più da preoccuparsi. E fra poco la città si comincia a svuotare per le ferie di qua e di là, e c'è ancora più preoccupazione per i furti, per tutto il resto che può accadere in città.
E che contributo vuol dare l'assemblea di oggi? Perché poi, tra l'altro, siamo, no, in una fase delicata, a ridosso di un ballottaggio, quindi poi la questione sicurezza abbiamo sentito e visto come è emersa anche in campagna elettorale, inevitabilmente.
Noi non vogliamo assolutamente dare fastidio a nessuno e neanche entrare nel discorso politico che ci tiriamo fuori, questo l'abbiamo fatto anche tempo indietro, è il nostro modo di operare. Facciamo questa assemblea aperta a tutti, ognuno può dare il suo contributo, può dare la sua opinione. E per poi, cioè, parleremo, ci sarà anche Roberto Svenaglia, ci sarà la Fondazione Caponnetto, proprio per riprendere un po' il discorso della situazione attuale sulla sicurezza, che è il primo punto che
però pare essere in odore, diciamo, di toto giunte in quota Schmidt, no. Ma questo non è nella vostra intenzione riportare sul piatto della politica, conferma?
No, guardi, c'è giunto anche altri messaggi. Noi non facciamo questo per fare niente di che, da destra a sinistra, per l'amor di Dio. Noi vogliamo soltanto che ci sia un'attenzione maggiore alla sicurezza che ormai da mesi stiamo cercando di richiedere, la sacrosanta sicurezza. e trovando la soluzione è difficile, trovare la quadra è difficile. Capiamo perché le forze dell'ordine hanno le mani legate, le leggi, non, le normative non aiutano più assolutamente, vedi la Cartabia. C'è tante cose che non vanno più, che secondo noi sono state un po' sottovalutate, e poi c'è il caso di riprendere, insomma.
Ma quello che più volte anche con Carabba, no, altro referente, abbiamo cercato di capire, perché non fare una mobilitazione a Roma, cioè sotto il governo innanzitutto, anche per una risposta che comunque manca da questo punto di vista.
Allora, guardi, se vi ricordate bene, noi come coordinamento l'abbiamo già fatto quest'inverno, lo scorso inverno ci siamo andati, una delegazione di comitati, siamo andati a Roma, mi sembra sì, era il sottosegretario Prisco degli interni, e abbiamo fatto una bella chiacchierata esponendo tutti i problemi, ma tutti, dall'A alla Z, e nei nostri ai nostri timori, però ecco, sinceramente adesso bisogna cercare di insistere, perché torneremo, no? L'abbiamo detto, e lo torneremo anche stasera, noi torneremo a Roma, questa è la fotografia che poi noi stasera, se non c'è altre soluzioni, mettiamo in campo altri sit-in, richieste al prefetto, al questore, al nuovo sindaco che sarà, chi sia, e poi torneremo a Roma, non c'è altra soluzione, noi torniamo a Roma, e questa volta vorremmo sapere, avere dei fatti proprio concreti prima di uscire dal ministero.
Senta,
no,
dal punto di vista della cronaca, no? Sembra, ma voi avete più, essendo appunto il coordinamento dei comitati che racchiudono le varie zone calde, diciamo, della città, dal punto di vista della sicurezza e non solo, ci sembrava che la questione delle spaccate si fosse un po' ridimensionata. Gli atti di vandalismo invece hanno avuto si sono rialimentati. Ci dà un quadro della situazione al momento e anche delle zone?
Allora, le zone stanno prendendo molto, adesso è molto attenzionata, cioè peggiorata la zona che va da Cascine, cioè da Piazza Vittorio Veneto e tutto Porta al Prato, e quella zona lì. Anche se poi si legge e si sente che, insomma, a macchia d'olio vengano fatte Piazza Ferrucci, qui è stato fatto la scorsa settimana, fine settimana in Saia Opino, è stato forzato tutte delle portiere delle macchine, sono state aperte, cioè è difficile fare perché delle zone. Il problema è che sta aumentando veramente, poi per prendere cosa? Niente, danni tantissimi. Poi dentro della macchina, se sparisce un euro, quello che si sa. Allora, è riferito a cosa? A sbandati? A soggetti che si vogliono appropriare di qualche soldo per comprarsi lo stupefacente, il crack, che adesso questo crack sembra che sia proprio la cosa più che accentra tutti, costa poco e una volta fatto dallo sbaldo, che poi la gente dà di fuori completamente, non lo so, e il problema è che sta succedendo ripetutamente tutti, fatti su fatti, e come ho detto prima anche le forze dell'ordine si trovano in difficoltà, e per quelli per il personale che hanno, però ecco, qualcosa va fatto, perché anche noi cittadini, ditemi voi cosa fare, c'è tanta rabbia. Il problema è che si rischia davvero di fare a te. Io
questo
sento,
è lo scenario, infatti, che ci preoccupa questo, maggiormente. Poi, appunto, in una rabbia non accolta e che non trova risposte adeguate. Siete in contatto anche con altri, con altre realtà a livello nazionale, altri coordinamenti? Perché non è un caso solo fiorentino di questo aumento di criminalità, esatto, di strada. E di
noi non siamo in contatto con nessuno fuori da qui, comunque leggiamo costantemente le problematiche che c'è anche fuori, da Firenze, Roma, Milano, che sono città molto più grosse, no? Rispetto ad abitanti, no? Firenze 380.000 abitanti, tutti i turisti che vengano è relativamente piccola rispetto a Roma e Milano, però lì davvero succede lo stesso, però ecco, noi bisogna cercare sinceramente di trovare una quadra qui nella nostra città, che non siamo abituati, sinceramente dicendolo, non siamo abituati a una cosa del genere, non mi ricordo una cosa del genere, che sta un'escalation così giornaliera, senza mettere un fermo, riuscire a fermarla, tamponare la situazione. Ecco, questo ci preoccupa veramente.
Gianfaldoni, ricordiamo l'appuntamento aperto a tutti, immagino alle ore 21, Piazza della Piccola a Firenze, questa sera una nuova assemblea del coordinamento dei comitati cittadini. Grazie per essere stato con noi, ci aggiorneremo.
Grazie, buongiorno a tutti, grazie a voi. Come on, let's get the band.
Song for me, though it brings back sweet memories of the days that I once knew, of the days I spent with you. Oh no, don't you let it play, it fills my heart with pain. Please stop it right.
Le 8 e 26 minuti, vi ricordo e vi anticipo che dopo il GR di Popolare Network, Newsline sarà nello studio di Controradio Web TV, dunque in diretta video anche sui nostri canali cross mediali, nell'ambito della rubrica di approfondimento. Non è finita qui, ci stiamo avvicinando al ballottaggio, ma faremo riflessioni anche più ampie rispetto agli scenari politici, gli equilibri politici sui nostri territori, dal primo turno al ballottaggio, appunto, al secondo turno, che coinvolge anche il capoluogo toscano, ma non solo. Ospite quest'oggi con noi Cecilia Del Re per Firenze Democratica. Tra poco la linea passerà agli aggiornamenti della GR di Popolare Network, ma voi rimanete sulle frequenze di Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Le 8:30 minuti, Popolare Network, benvenuti le notizie. 8 giorni in mare, 4 imbarcando acqua mentre i più deboli morivano di stenti, è il racconto dei superstiti dell'ultima strage di migranti nel Mediterraneo. Le motovedette della Guardia Costiera non trovano, nonostante le ricerche, i corpi dei dispersi. Delle oltre 60 vittime, 26 sono bambini. A Lampedusa ha attraccato nella notte la nave ONG Nadir con al traino un peschereccio da cui ha tratto in salvo una cinquantina di persone. Nella stiva i corpi delle 10 vittime della traversata. È uno strazio, ha commentato il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino, al molo ad accogliere sopravvissuti e vittime. Ieri ha lasciato Lampedusa la salma della neonata di 5 mesi sbarcata un paio di settimane fa sull'isola dalla ONG Humanity. L'autopsia ha confermato che la bambina è morta di fame, sarà sepolta in questi giorni nell'Agrigentino. Giovanna Di Benedetto, Save the Children.
Sono gli ennesimi morti nel Mar Mediterraneo, ennesime persone, uomini, donne e bambini che sono in fuga da guerre, povertà, fame, conflitti, crisi umanitarie, che hanno perso la vita nel tentativo di raggiungere l'Europa. Sono oltre 920 morti e dispersi nel Mediterraneo, solo nel 2024 significa più di 5 persone al giorno, e negli ultimi 10 anni sono oltre 29.800 persone, e questi sono dati certamente per difetto. Questi minori migranti che affrontano questi viaggi pericolosissimi da soli o con le famiglie nel tentativo di raggiungere un luogo sicuro in Europa sono esposti a rischi altissimi di violenza, tratta, sfruttamento, fino a quello estremo appunto di perdita della vita, come troppo spesso ci riportano le cronache. Quello che Save the Children chiede è un invito alle istituzioni italiane ed europee ad un'assunzione di responsabilità affinché mettano al primo posto la vita delle persone in ogni decisione sulle politiche migratorie.
L'esercito israeliano ha bombardato questa notte il campo profughi di Nuseirat. Secondo fonti locali citate da Al Jazeera, ci sarebbero almeno 17 vittime nel campo. Dall'inizio del mese sono state uccise quasi 300 persone. Nella notte operazioni dell'esercito israeliano anche in Cisgiordania, dove decine di persone, per lo più ragazzi, sono state arrestate e portate in una scuola per essere interrogate. In Israele si è conclusa invece con cariche, arresti, idranti per disperdere la folla la seconda notte di proteste nell'ambito della settimana di mobilitazione che chiede il cessate il fuoco e le elezioni anticipate nel paese. Non voglio essere troppo ottimista, ma l'intesa sulle nomine è vicina. Il presidente francese Emmanuel Macron interviene così nella notte dopo il nulla di fatto del primo vertice informale dei 27 dopo le elezioni europee per decidere sulle nomine di peso della prossima legislatura europea. Presidente della Commissione, del Consiglio, del Parlamento e l'alto rappresentante esteri. La riunione ieri sera era iniziata dopo tutta una serie di bilaterali e di pre-riunioni con una rosa di nomi su cui pareva esserci un accordo di massima, ma poi non è stato finalizzato per i veti incrociati emersi al tavolo. Abbiamo il dovere di concludere entro giugno, ha detto nella notte il presidente del Consiglio europeo uscente Michel. Al tavolo gioca la sua partita anche Giorgia Meloni, che vorrebbe vedere riconosciuto il proprio peso politico e numerico con un commissario importante. Ieri al vertice c'è stata una chiusura piuttosto netta dei negoziatori socialisti, liberali e popolari nei suoi confronti. Sono 47 le scuole paritarie per cui le direzioni scolastiche regionali hanno già avviato le procedure per la revoca della parità. Ad annunciarlo è il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, a conclusione del piano straordinario di vigilanza contro il fenomeno dei diplomifici. Ribadiamo, ha detto Valditara, il nostro impegno costante per garantire standard di qualità a tutti gli studenti. Le dichiarazioni arrivano alla chiusura appunto del piano straordinario di vigilanza promosso dal ministero a novembre scorso. I controlli hanno riguardato 70 scuole paritarie di secondo grado in Campania, Lazio e Sicilia. Di queste 47, abbiamo detto, avranno revocata la parità. Ha bruciato per tutta la notte la discarica del comune di Palermo a Bello Lampo, gestita dalla RAP. Le fiamme sono state alimentate dal vento di scirocco. Al momento sono attivi solo alcuni piccoli focolai. Complessivamente sono state impegnate per spegnere il rogo almeno 6 squadre nel corso della notte. L'azienda che gestisce l'impianto dice che l'incendio è divampato nella vasca 7 della discarica. Dice ancora che il sindaco è stato invitato a emettere ordinanza a salvaguardia della popolazione per la possibilità che si siano sviluppati dei fumi tossici, e poi ancora per orari e modalità, scrive ancora la RAP, comunicando quanto avvenuto questa notte, si propende per una chiara origine dolosa. Lo scorso anno un altro incendio nella discarica provocò un allarme di ossina con la formazione di gas tossici che furono rilevati a chilometri di distanza dall'impianto. Una scossa di terremoto è stata avvertita la scorsa notte dopo le 3.58 nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo di 3.4 con una profondità di circa 3 km. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. 8.36 minuti è tutto, le notizie tornano alle 9.30, grazie per l'ascolto, a più tardi.
Popolare Network. Balagan Caffè, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafè.it. Giovedì 20 giugno, dove comincia la pace. Inaugurazione con Enrico Fink e Gadi Piperno e la band di Belgrado Shira Utfila.
Ciao Tour, dal 27 al 29 giugno la partenza del Tour de France per la prima volta nella storia dall'Italia e proprio da Firenze. Un grande evento sportivo e una festa per la città. Tutte le informazioni, il programma completo, il percorso di gara, le modifiche alla viabilità e alla sosta su www.comune.fi.it.
Walter Albini, il talento, lo stilista. Fino al 22 settembre al Museo del Tessuto di Prato la mostra dedicata ad un protagonista assoluto della moda degli anni 60 e 80, considerato il primo stilista italiano di prêt-à-porter. Grande disegnatore e instancabile innovatore, Albini è stato ideatore di tanti stili e look diversi. In mostra oltre 300 tra disegni, fotografie, abiti, accessori e tessuti che ricostruiscono le vicende di un mito della grande moda italiana. Info e biglietti su museodeltessuto.it. Dopo il sold out e le richieste di nuovi viaggiatori, parte il secondo viaggio in Algeria fra deserti, oasi e storia millenaria dal 28 ottobre al 7 novembre.
In jeep con autisti Tuareg percorreremo il Sahara algerino, uno dei più bei deserti di sabbia del mondo, e visiteremo le rovine di civiltà puniche, romane e bizantine.
Le architetture arabe ed ottomane e i boulevard coloniali francesi delle grandi città, le oasi preistoriche, le incisioni rupestri, i canyon e le rocce erose dal vento.
Algeria, la prima volta, dal 28 ottobre al 7 novembre, in compagnia di Rossana Mamberto, posti limitati.
Informazioni e prenotazioni su Controradio.it, sezione viaggi e banner Algeria. Controradio.
Before I know. Speciali amministrative 2024. Non è finita qui. Tra ballottaggi e nuovi equilibri, tutti gli scenari nelle città e nei territori toscani. Su Controradio e Controradio Web TV.
Martedì 18 giugno, sono le 8:43 minuti, siamo in Non è finita qui, come avete sentito dalla sigla, ed ospite dei nostri studi su Controradio Web TV oggi è Cecilia Del Re per Firenze Democratica. Ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno Cecilia Del Re. La domanda è scontata, dobbiamo farla. La facciamo la domanda.
Prego.
Va bene, facciamola, perché d'altra parte, come dire, ci pagano per questo. Che succede adesso?
Allora, innanzitutto siamo contenti del risultato come Firenze Democratica, questo fatemelo dire, perché voglio anche ringraziare tutti coloro che ci hanno sostenuto, seguito e votato. Ecco, è stato un risultato davvero importante, senza un partito alle spalle, nati da poco. Sono stata poi l'ultima a scendere in campo anche per i tentativi di alleanza che abbiamo fatto, però ecco, siamo contenti che quella campagna sui temi che abbiamo portato avanti per Firenze abbia poi raccolto oltre 11.000 fiorentine e fiorentine alle urne, quindi di questo siamo molto contenti. Quello che succede o succederà, ecco, come dire, lo abbiamo anche un po' detto nei giorni scorsi, nel senso che noi eravamo e siamo disponibili ad un dialogo con il Partito Democratico laddove il Partito Democratico avesse diciamo bisogno, la necessità o anche la voglia di instaurare con noi un dialogo in vista del ballottaggio. Questo non è stato da subito, perché quello che Fossi, Funaro, Ceccarelli, insomma i vertici del PD hanno detto all'indomani proprio del risultato del primo turno è stato che non avrebbero parlato con noi ma direttamente con i nostri elettori. Ovviamente questo lo possono ben fare. Se invece si vuole un endorsement da parte nostra, essendo noi una lista civica che appunto ha preso questi voti sulla base di un progetto di discontinuità, no? Ovviamente nell'ambito della sinistra, su temi anzi molto ben individuati, ecco, allora è su quei temi a nostro avviso che il nostro elettorato può seguire.
Però il campo è quello.
Il campo è assolutamente quello. Noi ovviamente apparentamenti con il centrodestra o sostegni al centrodestra non li possiamo dare, non
c'è
è la nostra storia.
C'è il grande tema dell'astensione però.
Ecco, no, quello invece è sbagliato, nel senso che l'appello che noi facciamo è di andare a votare, perché il voto non è solo un diritto ma è anche un dovere, a nostro avviso.
Secondo lei però un non voto, un'astensione frutto di una congiuntura anche meteorologica, comunque di un bisogno, potrà incidere negativamente più sul centro-sinistra o sul centro-destra?
Allora, devo dire che la forbice di distanza tra Funaro e Smith ad oggi è ampia e poi se si guarda anche alla composizione dell'elettorato, ad esempio che ha votato Firenze Democratica, è un elettorato di sinistra che quindi tendenzialmente va a votare, anche perché si è andato a votare una lista civica, vuol dire che non vota per abitudine ma si è informato, ha ascoltato e ha capito anche il doppio turno. Ragion per cui ecco, io penso che l'astensione potrebbe penalizzare il centro-sinistra, ma insomma i margini e i numeri sono a favore di Funaro oggi.
Ma lei, come dire, dà indicazione alle persone che l'hanno votato di votare Funaro?
Allora, quello che abbiamo detto è che diamo una libertà di coscienza, invitiamo a votare, andare a votare, poi ovviamente ricordiamo che la nostra storia non è quella del centrodestra, però ecco, quello che dico è su determinate tematiche e anche sui metodi ci farebbe piacere vedere un cambiamento da parte del Partito Democratico.
Ma in che senso? C'è un esempio?
Un esempio, allora, un esempio sul metodo è il dialogo. È quello che è mancato nel Partito Democratico ormai da un bel po', lo sapete, e quindi se si vuole aprire un nuovo corso l'importante è anche quello appunto di, come dire, dialogarsi, quindi chiamare intorno a un tavolo coloro che, e quindi la sottoscritta ma anche altri rappresentanti di Firenze Democratica, per confrontarsi su determinate tematiche. Quindi guardate, la questione del metodo non è irrilevante, perché lo sapete che Firenze Democratica nasce non solo per portare nuovi temi, nuove proposte, ma anche un nuovo modo, ecco, di fare politica basato sul dialogo, sulla partecipazione, sull'ascolto. Ricordo che Funaro non si presentò all'incontro che io convocai con i vertici nazionali del PD, ricordo ecco che non c'è stata la volontà in alcuna maniera di tenerci dentro, non solo con le primarie ma anche anche nel trovare un accordo alternativo. Quindi ci sono state tutta una serie di prove di forza che a mio avviso, ecco, possono, come dire, anche in vista delle regionali, essere, potevano essere ricomposte in questo momento.
Allora, poi sulle regionali torneremo nella seconda parte della trasmissione, perché siamo anche proiettati verso quella prossima scadenza elettorale sui territori, ma per far chiarezza, dunque, alle 13 di due giorni fa la chiusura degli apparentamenti possibili, non c'è stata una formalizzazione rispetto al centro-sinistra. Voi dite saremo opposizione, non faremo sconti, ma se c'è un dialogo, un terreno comune ci può essere su determinati temi che voi avete anche posto.
Esatto.
Nel corso di queste due settimane, insomma di questa decina di giorni, c'è stata un'apertura possibilista di dialogo di Funaro verso il Parco dell'Innovazione allo Smanoro. Questa è stata l'unica, diciamo, apertura. Come la valuta?
Sì, allora siamo contenti che determinate nostre proposte, come quella del Parco dell'Innovazione allo Smanoro, sia stata valutata positivamente. L'avevamo presentata insieme a Daniele Calosi della FIOM CGL e appunto questa apertura è stata fatta durante la festa della FIOM, perché poi, come sapete, visto che avete seguito il tema, e vi ringrazio anche per come avete seguito la campagna elettorale, è un tema che riguarda un modello di sviluppo, cioè di Firenze che non guardi solo all'economia del turismo ma anche a tutto il settore dell'industria manifatturiero, per dare una prospettiva di sviluppo a lungo raggio, e all'area metropolitana. I temi che abbiamo però appunto posto come oggetto di un confronto per un dialogo e un'apertura sono temi che attengono alle politiche di bilancio, in quanto, ecco, chiediamo una fiscalità progressiva, perché ad oggi ad esempio sull'IRPEF è prevista una sorta di flat tax che penalizza chi ha di meno rispetto a chi ha di più. Quindi siamo di fronte all'IRPEF, loro dicano, la più bassa d'Italia, ma è la più diseguale d'Italia. E allora un primo cambiamento parte anche dal bilancio, che è una sorta, no, di ecografia dello stato di un'amministrazione comunale. Così come sulle politiche patrimoniali. Ecco, quante volte abbiamo chiesto lo stop alla vendita di immobili pubblici, lo chiesi io quando ero in giunta, lo ha chiesto poi Firenze Democratica in Consiglio Comunale ed è uscita dalla maggioranza, anche perché purtroppo si è continuato a vendere immobili pubblici come l'ex ospedale San Giovanni di Dio. Sul piano del verde, ecco, vedo che Funaro continua con una comunicazione legata al numero di alberi da piantare, 50.000, ecco, ma non è tanto quanti alberi pianti, ma come li pianti, dove, perché ci vuole un piano del verde. Quindi
e
una
che tipo di piante
per...
anche in questo
e
momento
che tipo di piante.
Ma secondo me su questo si può ragionare, insomma.
Appunto, non abbiamo, guardate, posto come base del dialogo temi come multi-utility o aeroporto, dove sapevamo che li avremmo messi in difficoltà, e quindi abbiamo posto dei temi sui quali, a nostro modo di vedere, non c'è una posizione ben definita del PD, anche perché forse non si vuole scontentare qualcuno, nel senso che quando io ponevo questo tema in giunta sul tema ad esempio del bilancio si diceva ma poi dopo questo scatenerebbe diciamo la reazione di Italia Viva contraria a una revisione della fiscalità. E quindi, diciamo, questo poi porta un problema. Ecco, diciamo che su questo fronte, ma come su altri, quello appunto anche dell'eliminazione di Invest in Florence, che era un progetto del sindaco Nardella, non si voglia, come dire, prendere una posizione, ma in realtà è il momento, come ho sempre detto, anche di scelte radicali che ci indicano dove Firenze vuole andare. Quindi abbiamo posto dei temi sui quali ben si può ragionare. Aspettiamo di vedere se ci sarà questa apertura su queste tematiche, che rappresentano davvero sono significative per rappresentare un nuovo corso, ecco, rispetto a un passato dove non c'è stata questa chiarezza, ma nemmeno una presa di posizione per una città più progressista, più inclusiva e anche più sostenibile.
Durante dopo la guerra, i comitati civici di Jeddah mettevano i manifesti nell'urna Dio ti vede, Stalin no, perché non posso chiederle per chi voterà lei, perché non ho questi poteri divinatori, diciamo così. Ecco, ho capito che lei dice ai suoi: fate voi, però noi siamo di questo campo qui. Cioè, fare un titolo di giornale è difficile. Cecilia Del Re, due punti.
Come dire, loro si rivolgano direttamente ai nostri elettori.
Ma questo non può accadere, come dire, rivolgersi invece a lei non può accadere dopo la vittoria al ballottaggio?
Allora, noi saremo all'opposizione, però faremo un'opposizione costruttiva sempre, questo ci appartiene come storia, quindi certamente non chiudiamo al dialogo dopo il 23 e il 24 giugno, ci siamo e ci saremo, lo abbiamo dichiarato, siamo a disposizione di Firenze e se c'è di bisogno di noi ben volentieri, quindi anche se non aprissero al dialogo ora, ben lo possono fare o lo possiamo fare dopo.
Cioè io sono Sara Funario, il 24, il 25 dico bene, sono la nuova sindaca di Firenze, ora posso chiamare Cecilia Del Re, posso chiamare Stefania Saccardi, posso chiamare
noi al telefono rispondiamo noi, insomma noi di Firenze Democratica ovviamente, non rispondo per altri.
Stefania Saccardi, come valuta la performance della candidata di Italia Viva e di quella forza? Pensa di aver portato via dei voti a Saccardi in questo bisogno di voto anche di protesta rispetto a quanto descriveva sul fronte della coalizione di centro-sinistra, oppure è stato veramente un suo merito, diciamo, rispetto al lavoro fatto dalla lista civica e alla credibilità del percorso anche all'interno dell'amministrazione nel suo ruolo di pungolo?
Allora sì, io penso che l'elettorato mio e quello appunto di Stefania Saccardi sia diverso le storie e le strade erano diverse, sì, perché comunque Stefania Saccardi correva per Italia Viva che governava e governa tuttora in comune con Funaro e in regione con Giani, quindi col PD, ecco. Per cui hanno contestato, ecco, diversi aspetti dell'operato dell'amministrazione uscente, però non ne sono mai usciti da quella maggioranza e ecco, a mio modo di vedere, quindi, come dire, l'elettorato può aver percepito più una esigenza da parte di Italia Viva di pesarsi al ballottaggio piuttosto che l'analisi, ecco, di un progetto vero di città. Noi abbiamo non solo eravamo usciti dalla maggioranza per tutta una serie di questioni e tematiche ben note, ecco, ma anche ci siamo impegnati a fare un percorso anche ben più lungo di quello di Italia Viva, perché Italia Viva poi peraltro ha dialogato per tanti mesi con il PD, l'accordo sembrava fatto, poi a un certo punto è sfumato. Ecco, noi invece abbiamo sempre fatto la nostra strada dicendo che ci saremmo presentati come alternativa, con un programma alternativo che abbiamo iniziato a costruire a partire dall'ascolto dei cittadini e delle cittadine, aprendo un teatro e facendo dei tavoli di partecipazione e poi coinvolgendo esperti con i quali con dirette Facebook e conferenze stampa abbiamo via via presentato le nostre proposte. Quindi sono stati due percorsi diversi e penso che quindi l'elettorato abbia anche valutato questi aspetti.
Poi andiamo sulle regionali, non abbiamo tantissimo tempo, però ci ritroviamo di fronte a un paradosso, forse un paradosso solo apparente, mi dirà lei se è un paradosso, ci dirà lei, cioè quello di avere una candidata sindaca del centro-sinistra al ballottaggio che sarà sostenuta in maniera esplicita o implicita da forze che si sono dette comunque saranno all'opposizione. Sembra strano, sembra un po' paradossale. La Saccardi ha detto no, io faccio parte di questo campo qui, è chiaro che voterò per quella persona lì. Domani verrà a trovarci il candidato del Movimento 5 Stelle e ci dirà probabilmente la stessa cosa. Lei ha detto qualcosa di un po' diverso che però può andare in quella direzione. Però tutti dite, anche la Saccardi ha detto io al 90% sarò all'opposizione. L'ho chiesto, ma quel 10% dov'è? Lei ce l'ha detto un po' dov'è quel 10% oggi, però ritrovarsi con delle forze che io magari voto e che poi dopo mi ritrovo all'opposizione non mi sento magari troppo rappresentato.
Beh, però secondo me invece stare all'opposizione è la naturale conseguenza di una lista che si è presentata con un programma, con un progetto di città e poi diciamo non ha ricevuto però un numero di voti necessari per andare a governare o per fare un apparentamento, ecco, nel senso un apparentamento poi si fanno in due, quindi il PD non ha voluto, vuol dire che il PD ritiene di governare solo con se stesso e con il suo programma. Quindi ecco, io penso che il nostro elettorato, nel senso l'elettorato di Firenze Democratica, ben comprenda che la via non può essere, fa impressione secondo me e fa impressione un po' a chi ha seguito tutte queste vicende, perché sono uscita dal PD 6 mesi fa, ecco, quindi dice vedermi all'opposizione, ma un consiglio comunale fatto da maggioranza e opposizione, è bene che ci sia un'opposizione di sinistra.
Come salute per la dialettica,
assolutamente,
no? Anche
assolutamente.
All'interno delle istituzioni. Però si sente di dire io voterò Funaro, ma i miei elettori, chi mi ha sostenuto, sono liberi di esprimersi, pur sapendo che io farò un'opposizione costruttiva e non certamente in rinforzo a un centrodestra.
Ah no, quello anche solo i temi che abbiamo posto sono temi molto di sinistra, e quindi quello che ribadisco è che proprio perché diciamo l'amministrazione uscente su tante tematiche, ma ripeto anche nei metodi, non si è più ispirata ai valori della sinistra, ecco, su questo noi abbiamo dei problemi, ma è anche il motivo per cui in tanti comuni della regione toscana stanno nascendo delle coalizioni alternative a quelle del PD, che oggi sono poi al ballottaggio: Borgo San Lorenzo, Empoli, Calenzano.
Se sei d'accordo, chiama proprio la domanda.
Assolutamente.
Cecilia Del Re, un rafforzamento a sinistra da questo risultato elettorale, peraltro anche agganciato a un elettorato abbastanza giovane, che quel poco, ma tornando a esercitare questo diritto, va in quella direzione, una sollecitazione da parte della sinistra rispetto a Gianni anche nel dialogo di giunta e in vista di laboratori in cui la sinistra dovrà pesare. Lei, da questo punto di vista, avendo mostrato disponibilità anche nel percorso fatto da Montanari, come proietta questo laboratorio rispetto alle regionali?
Allora, è un laboratorio che deve andare avanti perché c'è bisogno di questa voce, di una voce appunto chiaramente improntata ai valori del centro-sinistra e che non sia la voce dell'apparato, perché è quell'apparato che poi fa sì che si perda la bussola rispetto a determinate tematiche, rispetto a determinati appunto anche metodi, e quindi queste forze, a mio avviso, non solo ora si devono riunirsi, ritrovarsi e confrontarsi a livello fiorentino, ma anche a livello toscano, cioè tutte queste esperienze devono essere messe insieme per dare diciamo il proprio apporto alla fase delle regionali, perché stiamo vedendo che i sindaci di centrodestra si stanno organizzando anche intorno a una figura come il sindaco di Pistoia, che sì, a differenza di Smith è un amministratore, cioè ha amministrato per 2 mandati, è stato appoggiato evidentemente anche diciamo da un elettorato che in precedenza ha votato PD, dietro ha anche a un suo civismo, quindi però sappiamo che poi ci sono i partiti della destra che lo hanno sostenuto e lo sostengano, ragion per cui di fronte a una situazione come questa, dove 7 capoluoghi su 10 sono andati alla destra, dove laddove la destra per fortuna non ce l'ha fatta, ma per fortuna si è riorganizzata una sinistra, la sinistra ce l'ha fatta, io penso che il PD non possa e non debba ritenersi più autoreferenziale, autosufficiente, ecco, ma si possa aprire un dialogo con tutte queste forze della sinistra che si sono riorganizzate, che propongono temi, che hanno un proprio seguito, per condividere un percorso comune in vista delle regionali. Ecco, a mio avviso già la candidata del PD avrebbe dovuto far questo, sarebbe stato il primo atto di libertà e di discontinuità rispetto al passato, ma evidentemente siamo ancora sul niet di Nardella, e quindi ecco perché sarebbe appunto anche senza apparentamento, perché uno può giocare anche di tatticismo e dire se no mi brucio 2 consiglieri, però mostro questa apertura per dire guarda, su questi temi lo metteremo come priorità all'interno del documento unico di programmazione, quindi riconosciamo, ecco, come dire, no, che magari dobbiamo, la nostra azione deve essere più incisiva. Questo non si è voluto fare, e nemmeno appunto una telefonata. Io mi auguro che questo atteggiamento non lo abbiano i vertici regionali, non lo abbia Gianni o chiunque guiderà per il PD quella partita, quella delle regionali.
In ogni caso, Firenze Democratica un cantiere aperto dopo,
assolutamente sì, appunto faremo innanzitutto un momento di ringraziamento i primi di luglio, ma poi avremo un altro grande appuntamento a settembre e continueremo, ecco, anche a ritrovarci in città di nuovo con il nostro metodo ascolto della cittadinanza basata sui rioni, ma anche con il coinvolgimento di esperti, che anzi voglio ringraziare perché in questo percorso hanno preso parte proprio venendo con noi a presentare le proposte, frutto di un confronto e di un esame insieme a loro.
Cecilia Del Re, un rammarico numerico, il candidato Tognetti indicato anche come preferenza da Montanari, comunque era persona che con i numeri sostanzialmente aveva il diritto di entrare, ma cosa è successo? Qual è l'inghippo da un punto di vista proprio di algoritmo elettorale che non permetterà il secondo consigliere a Firenze Democratica?
Marco Tognetti ha fatto un grandissimo risultato e se lo merita tutto, perché è davvero un giovane, in realtà c'ha 40 anni, però
possiamo definire è giovane.
È molto brillante, è un volto nuovo anche di cui Firenze ha bisogno, perché se, ecco, quello che abbiamo fatto è, oltre a persone con una consolidata esperienza amministrativa e valori ben chiari e definiti,
non è una risorsa.
Ci vuole anche un rinnovamento della classe dirigente, intesa sia come classe politica e poi come parte tecnica. Marco ha fondato Impact Hub a Firenze, quindi tutto il tema dell'innovazione e dell'innovazione sociale, è stato il direttore della cooperativa Lama, insegna rigenerazione urbana a Isia, a Firenze, insomma ha una competenza, una sensibilità su determinati temi davvero importanti, che sono quei temi di cui Firenze ha bisogno.
Ma chi l'ha votato, si domanda, perché non entra in consiglio comunale?
Purtroppo per i criteri di riparto sono quei criteri previsti dalla legge, cioè per tutta una serie appunto di algoritmi, quel meccanismo di questo DONT, ecco, ora non voglio entrare in tecnicismi, ma se tu fai il calcolo, purtroppo a Firenze Democratica scatta solo un seggio, alla candidata Saccardi, anche se ha preso un punto più di noi, ne scattano due, al candidato Masi, anche se ha preso la metà di noi, ne scatta uno solo. Quindi è sì un sistema molto ingiusto ed è anche sproporzionato il premio di maggioranza che avrà il PD, perché comunque avranno 22 consiglieri su 36, anche se ad oggi il PD può anche festeggiare, però comunque innanzitutto il PD in Toscana ha perso 100.000 voti, il PD a Firenze ne ha persi 30.000 e comunque Funaro è stata non scelta da due cittadini su tre, ecco, o perlomeno quasi, ragion per cui avere quel premio di maggioranza sarà un premio di maggioranza forse anche sproporzionato rispetto a un elettorato che ha espresso il proprio voto. Ciò detto, Marco Tognetti continuerà ad essere un punto di riferimento importante per Firenze Democratica anche nei prossimi appuntamenti e anche nel dialogo con le altre formazioni, compresa quella di 11 agosto che senza dubbio in alcuni suoi esponenti, primo fra tutti Tommaso Montanari, ecco, ha trovato un sostegno importante.
9 passate da 5 minuti, non è finita qui la rubrica di approfondimento politico oggi con Cecilia Del Re nei nostri studi, da appuntamento alla prossima puntata, ovvero Lorenzo Masi, come anticipavamo, del Movimento 5 Stelle, domani con noi. Ringraziamo però Del Re, ci riaggiorneremo naturalmente sui lavori in consiglio anche nel dopo ballottaggio e quindi quando prenderà vita davvero la nuova amministrazione fiorentina e le attività del Consiglio Comunale. Però voi rimanete con noi perché tra poco ci occuperemo anche del Balagan Caffè, ma continueremo anche a analizzare, Raffaele, tutti gli scenari, gli equilibri
che
politici
si vanno
sui nostri territori.
Sì, grazie, restate con noi, grazie a Cecilia Del Re.
Grazie ovviamente. A voi, buona giornata.
Sosteniamo la raccolta fondi per la digitalizzazione dei documenti dell'Istituto Storico Toscano della Resistenza, per preservare e tramandare alle generazioni future un pezzo fondamentale della nostra storia. Contribuisci anche tu al crowdfunding fino al 25 giugno. Vai su Eppela e digita Archivio Storico Toscano della Resistenza. Iniziativa di Unicoop Firenze e della Fondazione Il Cuore si Scioglie in collaborazione con Controradio. Controradio da oltre 20 anni partecipa a bandi europei, ministeriali, regionali e di fondazioni private che prevedono azioni di comunicazione sul territorio. Negli ultimi 5 anni ha vinto 7 bandi, di cui 4 del Parlamento e della Commissione europea.
Controradio è anche partner di progetto di molti enti e associazioni che utilizzano il suo cross media con radio, internet e canali social per la disseminazione dei risultati.
Per il tuo prossimo progetto, pensa a Controradio. È un buon partner che può rendere la tua proposta più completa.
Per saperne di più, scrivi a crossmedia@controradio.com e consulta controradio.com.
Controradio.
Le 9.11 continua dunque il nostro avvicinamento per raccontare del, non del ballottaggio, poi dei ballottaggi, perché in regione ce ne saranno insomma diversi, anche in situazioni in realtà importanti, occhi puntati naturalmente gioco forza su Firenze. Oggi Cecilia Terrè ha detto delle cose importanti, interessanti anche per il suo elettorato. Ieri abbiamo sentito Stefania Saccardi, poi avremo il candidato del Movimento 5 Stelle, avremo la candidata del Partito Democratico, che poi si dice il Partito Democratico, però è anche corretto ricordare che è sostenuta insomma da diverse liste, non c'è soltanto il Partito Democratico. E abbiamo ricevuto la giustificazione, diciamo così.
Lo possiamo dire?
Non l'abbiamo ancora detto.
Allora, noi il 21, quindi il giorno, l'ultimo giorno di campagna elettorale, perché poi alle 23:59 del 21 scatta il silenzio elettorale doveroso, avremo Sara Funaro nei nostri studi contro Radio Web TV. Non è finita qui, dalle 8:40 con noi. Naturalmente lo stesso invito l'abbiamo rivolto al candidato del centrodestra, che però Raffaele si è detto impossibilitato in quella fascia in generale nei giorni da noi richiesti. Dunque Schmidt non sarà ai microfoni di Controradio per questo ultimo approfondimento da par condicio post ballottaggio,
post primo turno. È importante sottolinearlo, anche perché magari gli ascoltatori e le ascoltatrici si domandano, dice, ma come mai non c'è Schmidt?
Ve lo domandate?
C'è una cosa, scriveteci a 342-8104-111 e naturalmente non solo c'è una questione di par condicio, ma c'è anche una questione squisitamente deontologica per fornire sempre ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici il massimo della completezza dell'informazione.
Strumenti per farvi la vostra opinione, anche la vostra idea di voto. È stato un percorso lungo, faticoso, di approfondimento quello che abbiamo voluto fare, ma che speriamo davvero abbia premiato da un punto di vista di presa di coscienza di tutto quello che era il campo, non solo sul territorio fiorentino ma in generale in Toscana, per questo appuntamento importante sul versante europeo e sul versante amministrativo. Dalla Repubblica si parla delle sfide sul filo del rasoio tra i 17 ballottaggi che coinvolgono la Toscana al secondo turno. 6 o 7 sfide sono thriller per il PD, perché sostanzialmente si giocano nell'alveo del centro-sinistra, sì. Almeno 3 o 4 casi sono proprio a sinistra come candidati, Calenzano uno per tutti, ma insomma ce ne sono altri, e questo sposterebbe nell'ottica e nella riflessione anche degli equilibri per le regionali una riflessione, anche la stessa Piana, no? Appunto pesasse di più il candidato a sinistra, ma insomma sono tutte cose che stiamo anche analizzando con gli stessi candidati, sempre nel rispetto della par condicio, dando a loro i rispettivi spazi temporali di intervista. Stiamo affrontando anche nella newsline serale con Domenico Guarino dai vari territori che sono chiamati al ballottaggio, appunto Calenzano è uno di questi, Borgo San Lorenzo, Agliana, Empoli, anche in questo caso c'è una sfida a sinistra. Insomma sono tutti
testi molto importanti
che poi dipaneremo in quella che sarà la riflessione in tempo reale a urne chiuse della maratona elettorale, che faremo naturalmente più snella, perché lo dicevamo anche ieri col dirigente del comune rispetto agli scrutatori, lo spoglio sarà evidentemente più agile, perché si tratta solo di valutare i candidati a sindaco e non le liste.
Infatti non ci sono né le liste né le europee né le circoscrizioni, ma c'è veramente, come dire, sì no rispetto ai due candidati, quindi contiamo veramente alle 18 di potervi dare un dato certo rispetto a quello che accadrà dall'inizio dello scrutinio di lunedì alle 15 in poi. Lunedì mattina avremo nei nostri studi degli esperti di botanica, dove parleremo di piante e fiori per tutta la mattina, diciamo così, essendo in assoluto silenzio elettorale fino
ma come tu sai, come
scrutinio.
Tu mi insegni è San Giovanni e quindi noi lunedì mattina saremo in pausa proprio elettorale piena
totale,
apriremo i microfoni dal punto di vista informativo alle 15 con la chiusura delle urne e poi da lì fino a che non sapremo quali sono i 17 nuovi sindaci, nuove sindache che arrivano appunto a conclusione del secondo turno del ballottaggio.
Possibile interrompere Closton in the Cure, per cui naturalmente anche Enrico Fink, musica anche della sua giovinezza mai sfiorita, diciamo così, ci capirà.
La musica no.
Enrico Fink, ben trovato, presidente della comunità ebraica fiorentina. Ricordiamo che anche la comunità ebraica è andata al voto in questi giorni. Enrico Fink è stato riconfermato presidente della comunità ebraica, che questa mattina sentiamo per parlare della dodicesima edizione, 11 anni, 12 edizioni del Balagan Caffè nel giardino del Tempio della sinagoga in via, della sinagoga in via Farini a Firenze, un'edizione molto molto bella, molto molto densa, la chiusura addirittura con Noah, stiamo parlando di tutti appuntamenti ad ingresso libero. Partiamo da questo, poi parleremo anche del fatto che è un'iniziativa doppiamente significativa quest'anno.
Certo, appunto partiamo dal fatto che sono appuntamenti densi, come dicevi giustamente, chiudiamo con un appuntamento sovradimensionato rispetto a quello che abbiamo mai provato a fare come un concerto di Noa, ma il simbolo era importante. Per noi questo appunto è un anno speciale, lo è per tutti, viviamo un anno chiaramente diverso, nonostante che in questi 12 anni abbiamo vissuto anche momenti tragici, perché purtroppo le guerre non si sono fermate. Ricordo soltanto guerra in Libano nel 2014, insomma il Balagan ne ha già viste purtroppo di situazioni di guerra, ma questo è un anno molto speciale, è un anno difficilissimo, durissimo, e per noi era importante dare un segnale, credo, ma per noi lo dico non come comunità ebraica, lo dico come piccola comunità del Balagan che in qualche modo si è creata in questi 12 anni, luogo di incontro, di riflessione, di piacere, anche di ascolto di musica, ma anche di riflessione, di conversazione. Quindi il tema sarà quello, la musica sarà quasi tutta dedicata a questi temi, il titolo è Dove comincia la pace, ci sarà Noam, ci sarà anche, per esempio, faccio un esempio, Miriam Toukan, che è una cantante palestinese fenomenale, che il 18 luglio sarà a cantare con due musicisti israeliani, e farà un concerto che si chiama Dove Farouz incontra Bialik, che ora per chi non li conosce, Farouz è il simbolo del Libano, in qualche modo una cantante che è nel cuore del mondo arabo mediterraneo, Bialik che è un poeta che sta ai cuori delle origini di Israele, e in qualche modo quindi è un programma che, ecco, un concerto è tutto un programma. Sarà una serie densa di appuntamenti a partire da giovedì, quindi da dopodomani, con un gruppo eccezionale che viene a suonare da Belgrado, data unica dalla Serbia, si chiama Shiraut Filla ed è musica balcanica straordinaria. Insomma, programma ricco.
L'inaugurazione giovedì, il 20 di giugno.
L'inaugurazione giovedì, e appunto come accennavi, il valore è doppio, perché è quello di un festival, che è un festival di musica, di cibo, del piacere conviviale di stare insieme una sera, ma è uno spazio di riflessione, di dialogo, di incontro. E credo che in quest'anno tragico, qui dal 7 ottobre in poi la guerra continua, che abbiamo visto e che continuiamo purtroppo a vedere, nonostante ci auguriamo tutti di essere, speriamo, alla fine, ma purtroppo ancora le notizie non sono quelle di una pace duratura, né forse neanche al momento di una tregua, non lo so, speriamo di sì, ma insomma ciò che vediamo ha scosso le coscienze della città in una maniera straordinaria, e credo che sia importante ritrovarsi a ragionare, no?
A questo proposito, Fink, è un'edizione che, come di consueto, ci accompagna, no? In questa estate arriverà la conclusione attesissima del 5 settembre, ma che contributo, cioè che messaggio speri di poter condividere con il pubblico che frequenterà questi appuntamenti culturali e di convivialità?
Il messaggio che sta nel titolo, che è un titolo, se vogliamo, criptico, Dove comincia la pace, se lo sapessimo forse saremmo tutti più contenti, però io credo, cioè la risposta che noi diamo è che la pace comincia nel riconoscimento dell'altro. Questo comincia nel riconoscimento dell'altro, non è una parola vuota, è importantissimo, è fondamentale, non è uno slogan, è fondamentale per i territori del conflitto, per i luoghi in particolare del conflitto in Medio Oriente, dove per noi l'importante è il riconoscimento da una parte e dall'altra dei diritti fondamentali e delle ragioni che stanno dietro quella soluzione che rischia, se no quella sì, di essere uno slogan vuoto, e che a cui noi invece ci aggrappiamo con forza, dei due popoli, due stati, come soluzione di un conflitto troppo lungo. E anche qui da noi comprendersi, parlare e ragionare. Per questo gli appuntamenti che fanno come il pubblico dei Balaganti sa, noi facciamo di solito un incontro, che è una presentazione di un libro, una conversazione con un autore, eccetera, nella parte che precede il concerto. Quest'anno saranno tutte conversazioni con persone che hanno da raccontare qualcosa in questo tentativo difficile di costruire la pace, e che sono figure credo importanti con cui avere una conversazione. Saranno conversazioni serene, non saranno dibattiti infuocati o corride, saranno conversazioni con persone da ascoltare e a cui magari con cui conversare, a cui fare domande, a parte il primo incontro che sarà appunto giovedì, in cui racconteremo un po' dal punto di vista nostro della comunità, io e Pino Capoca di Perno, come abbiamo vissuto questi mesi, ma entreremo in conversazione con altre parti della comunità della città. Ma poi ci saranno figure da Padre Bernardo Gianni il 27 di giugno, quindi il giovedì dopo, come Edna Carol Lim, che è una famosa pacifista italiana che è già venuta a Firenze, e un'altra figura italiana veramente eccezionale, che è quella di Emanuela Zvili, che dice è una pacifista italiana straordinaria, che sarà da noi il 1 agosto. Ma ci saranno figure di storici, di filosofi, penso a Davide Astael, firme internazionali, insomma ci saranno persone con cui ragionare e spero gettare i semi di una comprensione reciproca fra anche persone che magari la pensano diversamente. Ci saranno persone che la pensano diversamente su quel palco e nella platea, e sarà giusto parlare e cercare con serenità di riconoscersi. Da lì, appunto, speriamo comincia un piccolo germoglio di pace.
Queste 12 edizioni del Balagan Caffè ha costruito una tale credibilità per cui diventa quasi una zona franca dove tutti possono riconoscersi e stare dentro un inevitabile dialogo che non ha alternative, e nello stesso tempo partecipare all'ascolto, porre domande, vivere dibattiti pacati, ma non per questo rassicuranti, accondiscendenti per qualunque persona, ma dibattiti veri, perché si possono fare dei dibattiti veri, di grandi contenuti, senza necessariamente fare scenate, insomma, per intenderci. Questa è una cosa un po' estranea purtroppo al nostro paese, ed è una cosa in più del Balagan Caffè, che inizia appunto giovedì il 20, dopodomani. Si parte dalle 19, ingresso libero, e poi naturalmente l'importanza del cibo e della musica dopo gli incontri delle 19.
Certamente.
Ulteriori informazioni anche sul nostro sito, sul controradio.it. Grazie al presidente della comunità ebraica di Firenze, Enrico Fink, per essere stato con noi.
Grazie a voi, grazie a tutti.
Noi diamo appuntamento a domattina per quanto riguarda la newsline mattutina, ma l'informazione su Controradio non si ferma. 12.47 l'aggiornamento regionale, poi la versione serale di newsline alle 18.15, e naturalmente tutte le informazioni anche in tempo reale su controradio.it.
Mancano pochi secondi alle 9.30, martedì 18 giugno 2024, arriva il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto. Sì.